Sono 3 milioni gli aborti volontari contati nel 2008 nel continente europeo, 1 miliardo quelli degli ultimi 30 anni. Una pratica, quella abortiva, disciplinata dalla legge, ma che da sempre pone interrogativi di coscienza di fronte all'embrione dotato di un proprio patrimonio genetico sin dalla fusione dei due gameti, maschile e femminile, che lo hanno generato. Lo stesso Ippocrate, già nel V secolo avanti Cristo, considerando la vita prenatale, affermava: «A nessuna donna io darò un medicinale abortivo». Ma chi sceglie di abortire? A quali conseguenze può andare incontro? Ce lo spiega Virginia Lalli, curatrice del libro L'aborto e i suoi retroscena, insieme ad Alessia Finito.
Oltre il 70% delle donne che hanno abortito soffrono di sindrome post-aborto. Flashback, allucinazioni diurne, incubi notturni e ci sono stati degli esiti anche molto drammatici.
Come porsi di fronte a queste problematiche?
Sicuramente con un maggiore sostegno alla maternità, quindi con una applicazione dei primi articoli della legge 194 che prevedono una serie di misure di sostegno alle madri. Questa parte della legge è disattesa, quindi nei consultori le donne non trovano l'aiuto del quale necessiterebbero invece.
Ma quali altri retroscena considerare quando si parla di aborto? Risponde Alessia Finito.
Il problema è cercare di capirne di più su questo fenomeno. Siamo stati, come dire, allevati nella cultura che ci ha detto che l'aborto è un fatto privato, riguarda solo la donna. E non è così, perché ciascuno di noi fa parte di un sistema di relazioni. È un problema anche del padre, è un problema sociale.
Dunque, diritto e morale in tema di aborto sembrano in contrasto. Come conciliare allora libertà individuale ed etica? Lo abbiamo chiesto a Mario Palmaro, docente di filosofia del diritto all'Università Europea di Roma.
A livello apparente sembra proprio che l'eventuale divieto dell'aborto neghi una libertà, quella della donna di decidere. La realtà però è che nell'aborto procurato i soggetti coinvolti sono due, il nascituro e la donna. Quindi questo significa che noi non possiamo considerare l'aborto procurato come una questione di coscienza, una questione da affidare alla volontà della donna, perché questa volontà collide con il diritto alla vita del nascituro. Quindi è compito dell'ordinamento giuridico limitare la libertà della donna in questo caso per tutelare il diritto alla vita del nascituro. La libertà individuale di cui parla la nostra società spesso è intesa come la libertà di fare ciò che si vuole, di essere guidati dai propri desideri, trasformare i desideri in diritti. Viceversa, l'essere umano innocente ha un diritto alla vita che è più forte della volontà, anche comprensibile talvolta, di rifiutare questa vita. Quindi ciò che è comprensibile non è comunque giustificabile e la legge umana dovrebbe tutelare con particolare rigore la vita del concepito. Si scontrano due visioni del diritto, una di tipo positivista per la quale esiste solo il diritto positivo, una invece di impostazione giusnaturalistica che invece ritiene che la legge positiva debba essere conforme alla legge naturale. Se si riconosce l'esistenza della legge naturale, allora si capisce che tutte le leggi che ammettono l'aborto procurato sono gravemente ingiuste perché contrastano con un diritto fondamentale, quello alla vita.
C'è un modo per rispondere alle problematiche che oggi vengono poste a proposito dell'aborto per fronteggiare la realtà legislativa esistente?
Ma innanzitutto io credo che il primo passo sia giudicare con particolare severità e con molta chiarezza le leggi ingiuste per quello che sono. Questo non comporta automaticamente la loro eliminazione, che invece è un processo politico e culturale molto più lungo. Ma il primo gradino consiste proprio nel giudizio chiaro, netto, severo sulla ingiustizia di una legge come la 194 o come leggi simili. Questo giudizio poi mette in moto una serie di atti che a seconda delle proprie competenze, come per esempio quella del politico, possono cercare di camminare in quella direzione.